Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, a tutti un ben ritrovati. Siamo qui insieme anche questo mese per continuare il nostro percorso sul Vangelo di Marco, un percorso che si propone di essere in ascolto di quella parola che vuole incarnarsi nella nostra vita. E allora fin dall'inizio chiediamo tutti insieme l'aiuto dello Spirito di Dio perché la mia parola da un lato non oscuri la bellezza del Vangelo di Marco e i vostri interventi dall'altro siano un aiuto per camminare, costruire insieme la nostra vita sulle fondamenta della parola di Dio. Bene, nel nostro cammino siamo arrivati al capitolo 7 del Vangelo di Marco. Quindi invito tutti coloro che sono nella possibilità di farlo di prendere tra le mani un'edizione della Bibbia e di aprirla proprio al capitolo 7 del Vangelo di Marco. Prima di iniziare il nostro commento, questa sera commenteremo insieme i 23 versetti, i primi 23 versetti di questo capitolo. Ecco, prima di iniziare insieme il nostro commento, volevo un attimo riprendere la cornice in cui si situa questo brano, il contesto, sempre necessario per capire a fondo il messaggio dell'Evangelista. Siamo nella cosiddetta sezione dei pani, vale a dire quei capitoli che nel Vangelo di Marco sono dedicati in modo particolare al tema dell'Eucaristia, del pane eucaristico. Teniamo presente che nella prima comunità cristiana il ritrovarsi attorno all'unica mensa facendo memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù era il fondamento dell'identità cristiana, ciò che permetteva ai primi credenti di ritrovare il messaggio, gli insegnamenti e l'esperienza stessa di Gesù. Bene, questi capitoli, quelli che vanno dal 6 all'8, esattamente da 6,6 a 8,26, costituiscono nel Vangelo di Marco una sezione che è particolarmente dedicata al tema del pane eucaristico. Una sezione che si può dire si apre e si chiude all'insegna di due segni grandi di Gesù, i due segni della moltiplicazione dei pani. Uno avviene su una riva del lago, quella abitata in maggioranza dai giudei, l'altro avviene sulla riva pagana, abitata appunto su cui si affacciava la Decapoli, la zona dove dimoravano i pagani. Ecco, il passaggio da una riva all'altra non è una cosa scontata nel Vangelo di Marco. Noi abbiamo proprio commentato la volta scorsa il tentativo di traversata del lago di Tiberiade da parte della comunità dei dodici e abbiamo visto come, nonostante gli sforzi e la buona volontà, i dodici non siano riusciti ad approdare all'altra riva, ma dopo una notte faticosa nel tentativo di attraversare il lago, hanno dovuto ripiegare e tornare sulla riva occidentale, sulla riva abitata dai giudei. In altre parole, i dodici non sono ancora riusciti ad accogliere all'interno del loro gruppo, all'interno del loro messaggio, quelli che sono le realtà pagane, le città pagane. Il capitolo 7 su cui ci soffermiamo questa sera è praticamente un capitolo che potremmo definire un capitolo ponte. In altre parole, Gesù cerca di sbloccare ciò che ai discepoli impedisce l'apertura all'altro. Cerca in altre parole di sciogliere quei nodi che abitano i discepoli e che impediscono a questi discepoli di aprirsi all'altro, al diverso. Cercheremo, sono versetti un pochino complessi, nel senso che richiedono alcune spiegazioni, quelli che leggeremo insieme questa sera, ma spero che il Signore mi aiuti anche a renderli molto concreti per noi, perché in fondo anche noi, sia come credenti, sia come uomini e donne, con un'esperienza alle spalle, siamo sempre accompagnati da tutta una serie di nodi che ci impediscono di aprirci all'altro. Bene, il Signore si presenta questa sera come colui che scioglie i nodi, toglie gli ostacoli. Per capire bene questi 23 versetti su cui ci soffermeremo stasera, cerchiamo di vedere come è composto il testo. Vedremo che il testo è composto in tre momenti. Un primo momento Gesù si confronta con i farisei e gli scribi sulla questione della tradizione degli antichi, poi c'è un momento centrale dove Gesù convoca tutta la gente, tutta la folla e racconta una breve parabola, dopodiché c'è un ultimo momento e sarà la terza tappa dove Gesù si trova in casa con i suoi discepoli. Vedete, cari ascoltatori, come a volte se noi fissiamo l'attenzione sulle persone e sull'area geografica in cui avvengono gli eventi, li possiamo isolare bene. Prima Gesù quindi parla ai farisei, poi racconta una parabola a tutti, poi in privato si rivolge solo ai suoi discepoli. Quindi i destinatari sono tre destinatari diversi, anche se l'insegnamento, come vedremo, è legato come un tutt'uno sulla questione delle norme legali, delle leggi di purità. Poi vedremo di che si tratta. Bene, cominciamo subito ascoltando il primo momento, i versetti da 1 a 13 del capitolo 7. Si radunarono presso di lui i farisei e alcuni scribi giunti da Gerusalemme. Vedendo che alcuni suoi discepoli mangiavano i pani con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se prima non si sono lavati le mani fino al gomito, osservando la tradizione degli antichi, e quando tornano dalle piazze non mangiano se non hanno fatto il bagno. Inoltre osservano molte altre cose che sono state loro trasmesse, immersioni di bicchieri, di utensili, di piatti di bronzo e di letti. I farisei e gli scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi e mangiano il pane con mani impure?» Egli rispose loro: «Isaia ha profetato bene di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è molto lontano da me. Invano essi mi rendono culto, distribuendo insegnamenti che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Diceva loro: «Voi invalidate con belle maniere il comandamento di Dio per affermare la vostra tradizione. Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi ingiuria il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se qualcuno dice al padre o alla madre: ciò per cui tu dovresti essere aiutato da me è corban, cioè offerta sacra, non lasciategli più fare nulla per suo padre e per sua madre, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione trasmessa da voi, e di cose simili ne fate molte». Ecco, questa è la prima scena, è il contesto in cui Gesù si rivolge a un gruppo ben definito di persone. Notiamo, Gesù si rivolge ai farisei e scribi giunti da Gerusalemme. Abbiamo tutti gli ingredienti per identificare coloro che sono i tutori delle norme legali del più israelita. Farisei e scribi erano coloro che aiutavano il popolo per delineare le norme della legge. E questi farisei e scribi non è che arrivano da un luogo qualunque, arrivano da Gerusalemme, la città santa per eccellenza, il polo dell'identità di Israele. Quindi noi abbiamo qui a che fare con i garanti della legge, i garanti, in altre parole, di quella via che permette al giudeo di rimanere in contatto con Dio. Ora, cosa succede? Che questi farisei e scribi vedono alcuni suoi discepoli, quindi significa che non tutti i discepoli di Gesù seguono questa norma, alcuni suoi discepoli che mangiano i pani con mani impure. Prima di tutto qua meritano alcune sottolineature riguardo alla traduzione. Se voi prendete la traduzione della CEI, notate che la versione CEI traduce con alcuni suoi discepoli che prendevano cibo con mani impure. Una traduzione più fedele all'originale, più letterale, è quella che abbiamo usato noi, mangiavano i pani. Che differenza c'è? C'è differenza perché noi siamo nella sezione, come vi dicevo all'inizio dei capitoli 6 e 8, dove il concetto del pane è molto importante, perché il pane richiama la mensa eucaristica attorno alla quale la comunità trova la propria identità. Richiamare il concetto del pane qui in questo contesto serve all'evangelista, riprendendo ovviamente le parole di Gesù, serve all'evangelista per sottolineare come la mensa eucaristica si basa su un criterio, dei principi che sono molto diversi dalle norme di purità alimentare stabiliti dalla legge giudaica. Ed è proprio questo scambio che produce la fatica dei discepoli di aprirsi all'altro. Ma procediamo con ordine, andiamo con ordine. Dicevamo che Gesù si trova confrontato con i tutori dell'identità ebraica e questi tutori si rifanno alla tradizione degli antichi. Anche questo merita ovviamente una sottolineatura. I farisei, diversamente dalle classi sacerdotali note come sadducei, credevano che l'identità del più ebreo non era garantita solo dalla Torah, dai primi cinque libri del Pentateuco, non era solo garantita dalla scrittura, ma era garantita anche da tutta una serie di tradizioni riferite agli antichi, riferite ai maestri di Israele. Queste tradizioni erano considerate come una sorta di siepe posta attorno alla Torah, che permetteva al pio israelita di osservare meglio i comandamenti che Dio aveva dato. In altre parole, allontanavano dal pio israelita la possibilità di deviare dalla legge. Era quindi come una siepe posta attorno alla possibilità di peccare, che proteggeva da un lato la legge, l'osservanza della legge, e dall'altro anche l'identità del pio ebreo. Ora, su questa tradizione degli antichi avviene il dibattito tra farisei e scribi e Gesù. In altre parole, i farisei e gli scribi dicono a Gesù che mangiando senza essersi lavati le mani, senza essersi lavati le braccia, i discepoli compiono praticamente qualcosa di avverso, di contrario alla legge. Come mai si arrabbiano così tanto per un gesto che a noi sembra secondario o perlomeno rientra per noi in una semplice norma di igiene? Ecco, per rispondere a questa domanda è necessario rifarsi al contesto del primo secolo. Era molto importante per chiunque entrava in contatto con il mondo pagano, ecco ad esempio la situazione qui citata è quella del mercato e delle piazze dove si incontrava gente di ogni tipo, marcare una linea di distanza prima di compiere quegli atti che erano associati alla benedizione. Mangiare il pane, allora come oggi, richiede una preghiera molto particolare da parte degli ebrei, anche abbastanza lunga. Se voi avete un ospite ebreo a pranzo, noterete che normalmente, se voi gli offrite il pane, l'ospite ebreo che viene a pranzo da voi si ferma un attimo e recita o all'inizio o alla fine del pranzo una lunga preghiera che è legata proprio al fatto di mangiare il pane. Se non mangia il pane invece il pranzo va regolarmente, non ha bisogno di fermarsi per recitare questa preghiera. Ecco, qui abbiamo proprio il contesto in cui si mangia il pane, quindi c'è questo momento in cui l'ebreo si deve rivolgere a Dio. Prima di compiere questo atto l'ebreo deve tirare una linea di confine, qui rimarcata dal gesto di lavarsi, dall'acqua, che indica la separazione dell'ebreo dal pagano. In altre parole, con questo gesto, il gesto rituale di lavarsi le mani o di compiere dei gesti rituali di purificazione, l'ebreo assicura davanti a Dio che lui non ha niente in comune con lo stile di vita dei pagani. In altre parole, è una linea di confine in cui il pio ebreo rimarca la sua identità separandosi dal mondo pagano. Ora, in questo contesto avviene la discussione con Gesù. I farisei e gli scribi dicono: com'è che alcuni dei tuoi discepoli non rimarcano questa loro distanza dal mondo pagano? Non compiono quindi questo atto come la tradizione degli antichi ci ha insegnato? È interessante notare come Gesù ribatte. Gesù ribatte, prima di tutto, sottolineando che quello che loro chiamano tradizione degli antichi non è altro che tradizione degli uomini, non ha niente a che fare con gli antichi. Dice: sono precetti degli uomini, voi osservate la tradizione degli uomini, affermate la vostra tradizione, annullate la parola di Dio con la vostra tradizione. Questi sono i quattro passaggi, no? Notate come Gesù nella risposta mette subito in chiaro che ciò che i farisei e gli scribi chiamano tradizione degli antichi, cioè dei maestri di Israele, altro non è invece che tradizione degli uomini. Quindi mette già un livello diverso delle cose. E subito dopo ribadisce un'altra cosa: voi mi onorate con le labbra, ma il cuore è lontano da me, siete ipocriti, utilizza proprio questo termine. In altre parole, Gesù dice: non bisogna basarsi su atti esteriori, come possono essere quelli di lavarsi le mani per giudicare delle persone, bisogna vedere il cuore. Altrimenti si è semplicemente come degli ipocriti. Chi sono gli ipocriti? Il termine ipocrites era un termine che veniva utilizzato in ambito teatrale. Nel primo secolo il teatro era in genere gestito da, in alcuni casi, da una sola persona che metteva delle maschere diverse in base al ruolo che doveva recitare, cioè quando nella recitazione doveva ricoprire il ruolo dell'uomo aveva la maschera dell'uomo, quando doveva ricoprire il ruolo del bambino cambiava maschera, metteva quella del bambino, quando doveva rivestire il ruolo di donna cambiava voce e metteva la maschera della donna. Ecco, questa modalità di vivere la religiosità viene definita da Gesù come una modalità teatrante. Quindi Gesù dice: il vostro ruolo non è quello di, nel rapporto con Dio, non dobbiamo essere né teatranti né uomini dell'esteriorità, ma dobbiamo guardare ciò che sta in fondo a noi e stare attenti a non confondere ciò che viene da Dio con ciò che viene dagli uomini. E fa un esempio terribile. Perché Gesù prende l'esempio di uno di questi antichi, Mosè, e mostra come un comandamento che viene da Dio e dalla tradizione degli antichi, onora tuo padre e tua madre, è stato totalmente riversato dalla tradizione degli uomini. In che modo Gesù mostra questo? Mostra questo dicendo: guardate, noi abbiamo un comandamento nel libro dell'Esodo e nel libro del Deuteronomio che è nella lista dei 10 comandamenti, onora tuo padre e tua madre. Nel libro dei Numeri, quindi sempre nella Torah, a questo comandamento è stato associato una minaccia di morte. Se uno non onora il padre e la madre, vale a dire lo tratta male, lo ingiuria, lo maledice, bene, questo atteggiamento è così grave da meritarsi la morte, stando alla Torah, stando al comandamento, i primi 5 libri della legge. Bene, voi cosa avete detto? Voi praticamente nella tradizione che avete tramandato voi dite: bene, io ho un tot di soldi con cui dovrei garantire il sostentamento dei miei genitori. Se io questo tot di soldi dico che sono un'offerta che voglio dare al Tempio, sono libero dall'essere obbligato nel mantenere, nel sostentare, nel avere cura dei miei genitori. Ecco, in questo modo Gesù cosa sottintende? In questo modo Gesù dice: voi mettete ancora più in pericolo la vita dei vostri genitori con la scusa di tenere questi soldi e di affidarli al Tempio. Perché Gesù fa un esempio di questo genere? Nel primo secolo noi sappiamo che erano diffusi molti casi legali di questo tipo, sono state ritrovate proprio le documentazioni. Ci sono casi, ad esempio, in cui marito e moglie avevano dei litigi interni alla coppia, e cosa succedeva? Che il marito, al posto di utilizzare i soldi per mantenere la moglie, cosa faceva? Li dava al tempio in modo da avere una ripicca sulla moglie. Oppure le questioni di eredità, il padre doveva lasciare un'eredità ai figli, a volte si creavano delle situazioni non positive di rapporto, allora il padre in ripicca nei confronti dei figli dava tutti quei fondi al tempio, in modo che i figli rimanevano penalizzati. Bene, Gesù smaschera questo atteggiamento e dice: no, con la tradizione degli uomini voi rinnegate il comandamento di Dio. E io non entro a patto con queste cose. Perché fa questo esempio? Per dire ai farisei e agli scribi, con la scusa di lavare le mani, voi tirate una linea di confine con il mondo pagano e rifiutate il fratello. In altre parole, uccidete il fratello, perché per voi quel fratello è un fratello di serie B. Proprio questo è ciò che impedisce alla comunità dei dodici di andare verso i pagani, perché dentro di loro c'è tutta una tradizione che li ha portati a pensare in questo modo. Tutto questo però a un certo punto viene definito, concretizzato da una parabola. Facendo una breve sintesi di quello che abbiamo detto finora, noi abbiamo visto il confronto tra i farisei e gli scribi da un lato e Gesù dall'altro. I farisei e gli scribi ritengono che la tradizione degli uomini sia la stessa cosa della tradizione degli antichi, sia un commento alla Torah, sia ciò che permette un vero atto di culto. Gesù, rispondendo a loro, dimostra il contrario. Dice prima di tutto che la tradizione degli uomini non sempre è la tradizione degli antichi, ci vuole discernimento. Nel caso citato dai farisei e degli scribi non è un commento alla Torah, ma ciò che invalida la Torah, perché separa i pagani dai giudei considerandoli fratelli di serie B. E poi, al posto di essere una via per un autentico atto di culto, è invece una via per l'ipocrisia, è la via di una maschera, di un raggiro, come ha dimostrato con il quarto comandamento, il comandamento nei confronti dei genitori. Quindi vedete che Gesù non usa mezzi termini, è molto deciso. Arriviamo alla parte centrale di questi 23 versetti. Ascoltiamo i versetti 14-16, 14-15, dove Gesù ribadisce ai suoi in modo diverso quanto appena contestato ai farisei e agli scribi. Chiamando di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Sono piuttosto le cose che escono dall'uomo a rendere impuro l'uomo. Ecco, notate una brevissima parabola, molto sintetica, ma in cui ci sono tutti gli elementi per notare la sottolineatura forte di Gesù. Gesù chiama, convoca la folla, come quando deve dare degli insegnamenti molto forti. Le parole non usano mezzi termini, ascoltate tutti, non qualcuno, tutti, e comprendete bene. Quindi Gesù utilizza dei termini molto chiari. E al versetto 16, se voi guardate sulle vostre Bibbie, in genere ci sono delle parentesi quadre con il numerino dentro, che dicono che, in altre parole, quando voi trovate questo segno, vuol dire che il testo relativo a quel versetto è incerto, non è sicuro che sia stato proprio scritto da Marco. Alcuni copisti infatti aggiungono: chi ha orecchi per intendere, intenda, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Un'ulteriore sottolineatura è della parabola che Gesù racconta, è un termine questo che viene utilizzato proprio quando Gesù vuole dare degli insegnamenti molto forti. La parabola obbliga chi ascolta, quindi farisei, scribi, discepoli e folla, a spostare l'attenzione da ciò che è esterno a ciò che è interno. In altre parole, per capire come mettersi in contatto con Dio, non bisogna basarsi su atti esteriori, ma bisogna prima di tutto entrare nel cuore. Gesù passa dalle norme di purità rituale a norme di purità più morale, cioè che partono dall'interno del cuore. Praticamente avviene qui la stessa cosa che era avvenuta nel famoso discorso della montagna riportatoci dal Vangelo di Matteo e che noi stiamo proprio ascoltando in queste domeniche dell'anno liturgico. Non so se ricordate, ma in queste domeniche torna il ritornello di Gesù: avete inteso che fu detto agli antichi, ma io vi dico. Cioè, il ma io vi dico di Gesù non è un relativizzare la tradizione degli antichi, eh? Gesù non relativizza la tradizione degli antichi, relativizza la tradizione degli uomini, quella sì, ma non quella degli antichi. L'obiettivo di Gesù è far capire ciò che sta in profondità alla tradizione degli antichi. Facciamo un esempio che può aiutare a concretizzare quanto ci siamo detto. Capita spesso durante il ministero delle confessioni, no? Che la gente che si accosta alla confessione e chiede perdono al Signore inizia dicendo: chiedo perdono perché non sono andato a messa qualche volta la domenica. E uno dice: certo, è un peccato grave. Però se ci si limita a questo, la risposta, cioè limitarsi, non andare in profondità e dire: va bene, non sono andato a messa la domenica, rischia di essere banale, rischia di essere esteriore. Il Signore non ci ha dato la domenica solo per andare a messa. Se la messa non diventa la fonte di una relazione con Dio e con i fratelli, è mica si assolto il precetto. Quindi la domanda fondamentale non dovrebbe essere quella: non sono andato a messa la domenica, ma oltre a quello bisognerebbe chiedersi: sì, ma quando sei andato a messa la domenica, hai veramente vissuto quella celebrazione come qualcosa che ha ravvivato la tua relazione con il fratello o la tua relazione con Dio? Perché se non c'è questo, anche se vai a messa la domenica, il precetto, fra virgolette, non è assolto, non è compiuto, perché non è che Gesù è lì con il registrino e mette le X a chi entra e a chi esce dalla chiesa. No, la domenica è fatta per andare in profondità alla nostra relazione con Dio e con l'altro, per poi poterla trasmettere. Ecco quello che Gesù vuole dire con la parabola che ha raccontato e anche con la reazione: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. Cioè, quello che Gesù vuole dai suoi è arrivare alla profondità dell'essere, alla profondità dell'esperienza di Dio, che è un'esperienza che apre sempre al fratello e alla sorella. Se noi riduciamo i comandamenti di Dio a un'osservanza esteriore, rischiamo troppo, rischiamo di svuotare del suo significato più profondo la via che Dio ci ha tracciato. Ed è proprio questo il senso del discorso della montagna, è proprio questo il senso di tutto il capitolo 7 del Vangelo di Marco. Ma vediamo come continua il racconto di Gesù. A un certo punto entriamo nella terza fase, quindi la prima fase Gesù si confronta con i farisei e gli scribi, poi racconta una parabola e poi entriamo nella fase più, come dire, non più bella, però più provocatoria di questo racconto. Ascoltiamo i versetti da 17 a 23. Quando entrò in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono in merito alla parabola. Egli disse loro: siete anche voi così ignoranti? Non sapete che tutto ciò che entra nell'uomo dall'esterno non può renderlo impuro, perché non entra nel suo cuore ma nel suo ventre e poi esce nella fogna, dichiarando così puri tutti i cibi. Diceva poi: ciò che esce dall'uomo, questo rende impuro l'uomo. Dall'interno, infatti, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri, sconcezze, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, falsità, volgarità, sospetto, calunnia, orgoglio, derisione. Tutte queste cose cattive escono dall'interno e rendono impuro l'uomo. Ecco, vedete anche come Gesù nella terza fase, nella prima parte, aggredisce i farisei e gli scribi. Nella seconda parla chiaramente alle folle e a tutti i suoi interlocutori. Nella terza aggredisce i discepoli. Su questo punto Gesù vuole essere molto deciso, molto chiaro. E ovviamente di fronte alla parabola i discepoli sono rimasti un pochino disorientati, perché se è vero che alcuni prendevano il pane con mani non lavate, cioè non compiendo quel rito, però ce n'erano altri che osservavano la legge. E allora quell'intervento di Gesù cosa vuol dire? Quindi una volta che sono in casa chiedono spiegazioni e Gesù interviene chiamandoli ignoranti. Siete anche voi così ignoranti. Questo termine Gesù l'aveva utilizzato al capitolo 4 per indicare chi non lo seguiva. Chi non lo seguiva sarebbe rimasto ignorante, cioè incapace di entrare nella logica del Vangelo che lui stava illustrando. E subito Gesù aveva aggiunto: per voi però è diverso, perché per voi sono affidati i misteri del Regno dei Cieli. Ora invece al capitolo 7 notiamo che anche per i discepoli non è poi così diverso, perché i discepoli, finché si tratta di insegnamenti che riguardano gli altri, va bene, ma quando questi insegnamenti cominciano a plasmare il loro modo di vita, a spingerli verso i pagani, questi discepoli fanno fatica. E allora Gesù deve essere molto chiaro. E l'esempio che fa è netto, perché l'esempio che fa è quello della discarica, della fogna. Noi possiamo avere dei cibi puri e dei cibi impuri, cioè possiamo mangiare carne pura e carne, per dire, di maiale, che era considerata ovviamente una carne impura perché utilizzata dai pagani, venduta nel mercato dei pagani. Ma Gesù dice: dove vanno a finire tutti i cibi? Vanno a finire nella fogna, nella discarica, che è il luogo massimo dell'impurità. Quindi alla fine sono tutti sullo stesso livello. Non è a questo livello che bisogna ragionare. Bisogna andare più in profondità, bisogna guardare non a ciò che noi mangiamo o beviamo, ma a ciò che abita il nostro cuore, a ciò che nutre il nostro cuore e a ciò che si trasforma poi in parola e in gestualità. Ed ecco che fa questo lungo elenco di vizi: ciò che esce dall'uomo rende impuro l'uomo. In altre parole, dicendo così ai suoi discepoli, Gesù classifica quei farisei e quegli scribi come le persone più impure presenti sulla scena. Perché sono le persone più impure? Perché con la loro domanda non hanno fatto altro che sollevare sospetti, calunniare, deridere, fare un atto di orgoglio rispetto alla loro posizione con cui screditare gli altri. 4 dell'elenco dei vizi qui presentati. Questo rende impuro l'uomo. E perché lo rende impuro? Perché lo divide dall'altro. Tutto ciò che ci divide dal fratello, tutto questo rende impuro il nostro cuore. Bisogna tenere presente che quando Gesù fa questo discorso, veramente è un rivoluzionario. Lui parla così in una società, in un contesto che è quello ebraico, dove la normativa legata alle norme alimentari copriva praticamente più del 50% della tradizione degli uomini. Quindi condizionava più del 50% gli atteggiamenti della vita quotidiana. Su questo aspetto, sulla rivoluzione di questo aspetto, si gioca una buona fetta dell'identità del discepolo di Gesù. un'identità che lui caratterizza, possiamo dire in modo sintetico, con una identità che va verso l'altro in tre modi. Primo modo, Gesù invita i suoi ad uscire dalla sinagoga per andare incontro all'altro. Se la comunità ebraica trovava il suo polo di identità nel Tempio di Gerusalemme e nelle sinagoghe locali, per Gesù la comunità che si forma attorno a lui deve essere una comunità che parte sì dalla sinagoga, ma deve uscire incontro all'altro, deve uscire per le strade, deve andare all'altra riva, deve incontrare gli uomini là dove sono. In altre parole, la comunità che Gesù forma è una comunità che è lungi dall'essere una comunità clericale. È un popolo di sacerdoti, profeti, uomini di Dio, un popolo intero, insieme, dove ognuno ovviamente ha il suo ministero, ma dove tutti danno il loro contributo e tutti si mettono sulle strade del mondo per abbracciare l'altro. Secondo elemento, è una comunità che dialoga con il mondo, non è una comunità chiusa che si difende, che gioca continuamente la carta dell'apologia, ma è una comunità che dialoga con il mondo e vede il bene che c'è nell'altro, nel diverso. Non a caso, subito dopo questi 23 versetti, noi vedremo Gesù che incontra due pagani, lo vedremo la prossima volta ovviamente, incontra due pagani e mette in evidenza le qualità di questi pagani, al punto che i pagani diventano maestri dei discepoli, proprio perché è la modalità di Gesù, una comunità che dialoga con il mondo e non si arrocca in una posizione di difesa, gioca con la strategia dell'attacco, fra virgolette, l'attacco in senso positivo, perché sa che c'è un'altra squadra molto positiva che gioca dall'altra parte. Pensate che bello in queste settimane l'iniziativa che sta portando avanti il Pontificio Consiglio per la Cultura, questo dialogo con le grandi università laiche d'Europa. Hanno iniziato a Bologna, hanno continuato a Parigi, continueranno a Barcellona, a Oslo, a Bucarest. Persone di chiesa incontrano le grandi figure della cultura laica del nostro tempo per intavolare un dialogo sui grandi temi dei valori dell'uomo e dei valori della vita di ogni giorno. Penso che, ecco, qui troviamo un segno, una forma in cui viene declinato questo messaggio. Gesù non vuole una comunità chiusa, ma una comunità capace di dialogare. Ed è ovvio che questo segno che viene dato a livello di Chiesa universale deve poi declinarsi anche nelle nostre comunità parrocchiali, deve declinarsi nelle nostre comunità religiose, a volte ancora molto chiuse nei loro cancelli e nei loro muri, deve declinarsi nei movimenti ecclesiali, che a volte hanno un atteggiamento di chiusura e di apologia che è veramente eccessivo e non favorisce il cammino della comunione ecclesiale, mentre altre volte è proprio a servizio di questo. Ci sono i due lati della medaglia. Quindi Gesù, dicevo, primo, vuole una comunità che esce dalle sinagoghe, secondo, una comunità che dialoga con il mondo, terzo, una comunità che non esclude nessuno. Quello che Gesù non vuole sono le comunità monocrome, cioè di un unico colore. Le comunità cristiane non sono monocolori, sono variopinte, sono giardini di uomini di Dio e di donne di Dio. Una comunità che non escludono nessuno. Se voi pensate anche alla bellezza dell'episodio di Pentecoste, notate che nell'episodio di Pentecoste non si passa dalle molte lingue alla lingua unica, no? A volte l'associazione con l'episodio di Babele per contrasto ci porta fuori strada. I discepoli sanno parlare le lingue di tutti quelli che sono presenti, cioè sanno declinare il Vangelo nelle lingue di tutti quelli che sono presenti. Quindi c'è questa capacità di non escludere nessuno, ma di rispettare ognuno nella sua diversità. E questo è ciò che Gesù vuole, si aspetta da questa comunità di discepoli che ancora non è riuscita ad andare all'altra riva. Quindi una comunità che esce dalle sinagoghe, una comunità che dialoga con il mondo, una comunità che non esclude nessuno. Ecco, tutto questo è quello che Gesù vuole trasmettere attraverso questi l'episodio che abbiamo cercato di commentare insieme. 23 versetti dove da un lato sembra essere in questione delle tradizioni molto concrete, il lavarsi le mani o meno, il purificare dei bicchieri o degli utensili o meno, ma dietro i quali c'è un'impostazione di vita. Dietro il modo in cui noi percepiamo i comandamenti c'è una visione non solo di Dio, ma dell'altro, che ci porta a verificare se siamo o meno discepoli di Gesù. Siamo discepoli di Gesù nel momento in cui guardiamo dentro noi stessi e da noi stessi vediamo se il nostro modo di seguire Cristo è aperto a Dio e agli altri. Se non avviene questo, rischiamo di essere come i farisei e gli scribi giunti da Gerusalemme. Conoscono a memoria la legge, ma non ne conoscono proprio a fondo lo spirito. Bene, lasciamo ora un altro spazio per interiorizzare, dopodiché lascerò la parola a voi per le vostre domande. Vi ricordo, queste domande sono preziose per continuare a riflettere e a migliorare questa esposizione sui 23 versetti del capitolo 7 di Marco. Pronto?
Sì, buonasera, sono Filippo da Roma.
Mi dica, Filippo.
Volevo fare due cose. Io da un po' di tempo che dico a chi, diciamo così, a chi Dio mi dà di parlare, eccetera, cioè do una spiegazione sul fatto che Gesù dice che non è quello che viene fuori dall'uomo che rende impuro l'uomo, ma quello che esce. E do una spiegazione quando mi chiedono che significa questa cosa. Dico sempre che il peccato ci è stato trasmesso, no? dal fatto che abbiamo peccato la prima volta, eccetera. Quindi già è già presente nel nostro cuore uno sguardo impuro, un pensiero impuro, una cosa che già uccide in un certo senso, non fa bene alla nostra anima. E per questo Gesù dice che è già presente in noi una certa malizia nel porsi nei confronti del prossimo, eccetera, eccetera. Quindi do questa spiegazione, che noi siamo già così dentro e Cristo è venuto proprio a purificarci l'anima in questo senso. E quindi volevo sapere se più o meno era giusto. E poi l'altra domanda è questa: ho scoperto da qualche giorno che la preghiera della comunione spirituale, no, che si dice Gesù mio, credo che sei veramente presente, eccetera, ho scoperto da un po' di tempo che fa un bene enorme anche dirla indipendentemente dal fatto che uno sta in comunione, cioè non può ricevere la comunione sacramentale e però la riceve spirituale, cioè che la fa nel momento in cui o per radio o per televisione la fa. Ho scoperto che è una preghiera bellissima anche da fare durante il giorno, eccetera, perché dice tutte cose che si possono attestare nel momento in cui la dice, anche nel cammino di una persona, mentre sta facendo altre cose, lavorando, eccetera, eccetera. Volevo sapere questo, volevo sentire la sua opinione nel merito.
La ringrazio, Filippo, per queste sue due osservazioni che effettivamente ci aiuteranno proprio ad approfondire il tema che abbiamo trattato stasera. Il primo aspetto, lei riferendosi proprio alla parabola che Gesù racconta, non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, sono le cose che escono dall'uomo a rendere impuro l'uomo, riprende un po' quella concezione secondo la quale il male è già dentro di noi, cioè dentro di noi siamo esposti in qualche modo all'influsso del male. Questa è, ovviamente, è una concezione corretta che parte dalla visione della nostra condizione fragile, però io associerei sempre a questo un altro elemento, cioè tutti noi come credenti, come battezzati, siamo stati immersi nella passione, morte e risurrezione di Gesù. Quindi dentro di noi è vero che siamo fragili e siamo esposti al male, però è anche vero un'altra cosa: Cristo abita dentro di noi, fin dal giorno del battesimo. Quindi il cammino spirituale che il Signore ci chiede è quello di lasciare crescere il Cristo in noi, in modo che crescendo nella fede, ecco, i nostri gesti possano essere quelli di Gesù, le nostre parole possano essere le parole di Gesù, i nostri sguardi possano essere gli sguardi di Gesù. Più cresce Gesù in noi, più il male viene buttato fuori. Detto in altri termini, la spiritualità cristiana, certo che è una dimensione di lotta con il male, e guai se non ci fosse questa dimensione di lotta che caratterizza tutta la tradizione degli antichi, ma oltre ad essere una lotta è una dinamica di accoglienza, di lasciare spazio a questo Cristo che abita in noi e che, abitando in noi, manda via ovviamente il male, allontana il male non c'è posto, perché questo posto è occupato già da Gesù. Se questo non avviene, invece, restano degli spazi vuoti che ovviamente vengono occupati da qualchedun d'altro. La seconda domanda, la preghiera della comunione spirituale. Ecco, questa, la risposta che do a questa domanda la estendo un pochino a tutte le preghiere che ci vengono dalla tradizione ecclesiale. Noi abbiamo delle preghiere stupende nelle nostre mani, no? Che ci vengono proprio dalla storia della spiritualità cristiana, e una è quella che citava lei. Tutte queste preghiere sono delle miniere per il nostro cammino di fede, però possono anche essere decisamente inutili. Perché uso questo paradosso? Perché dipende da come uno recita la preghiera, da come uno entra nel dinamismo della preghiera. Noi ad esempio abbiamo la stupenda invocazione classica allo Spirito Santo. Uno la può recitare in modo freddo e allora quella preghiera non serve a niente, niente. Oppure uno la può recitare con la partecipazione del cuore e quella preghiera trasforma la sua vita in argilla che Dio plasma. Anche in questo caso vale il principio: non è tanto ciò che noi abbiamo di fronte a noi, ciò che abbiamo fuori di noi, dipende dall'atteggiamento interiore con cui noi viviamo questo. Ecco, il suo intervento mi permette di agganciarmi anche su un tema che è un pochino delicato, ma che merita di essere preso in esame, no? Il tema proprio della comunione spirituale. Mi capita a volte nel mio ministero pastorale, no? Di incontrare persone che non vanno in chiesa, cioè celebrano l'Eucaristia ogni domenica, credono a questo, però arrivati in chiesa non fanno la comunione. E quindi perché non se la sentono e fanno la preghiera della comunione spirituale, pur essendo in chiesa la domenica. Ecco, anche su questo punto, a mio avviso, bisogna un attimo, perché a volte queste cose derivano da una certa educazione, da una certa formazione, da tutta una serie di scrupoli, fra virgolette, no? Oggi come oggi la Chiesa ci educa a quello che è l'Eucaristia. A meno che uno non sia impossibilitato per ragioni di malattia, perché si trova impossibilitato a recarsi in chiesa la domenica, le motivazioni possono essere le più varie, se uno è in chiesa e celebra l'Eucaristia, il dinamismo della celebrazione ti porta ad accostarti all'Eucaristia. Se tu non sei impossibilitato per ragioni oggettive, allora c'è o il sacramento della riconciliazione o alcune, ci possono essere anche altre situazioni magari un pochino delicate che vengono affrontate con il pastore della comunità locale, no? Però normalmente se una persona nel momento in cui entra nel dinamismo dell'Eucaristia, il dinamismo dell'Eucaristia ti porta a ricevere la comunione eucaristica. Perché? Perché è un entrare, è dire il tuo sì a quella logica che tu celebri, a quella logica della passione, morte e risurrezione, che porta, che deve poi tradursi nella tua vita lungo la settimana o lungo il giorno. Cioè, anche qua, sempre importante andare nella profondità del significato delle cose. A mio avviso oggi molti credenti, compresi noi preti, noi religiosi, rischiamo tantissimo di tradurre la nostra fede in una serie di gesti, di preghiere, di formule, di ritualità, che rischiano sempre di perdere l'anima che sta sotto. E allora si compiono gesti, rituali, formule, preghiere, però si dimentica quella partecipazione profonda dall'interno, che è ciò che dà senso a tutto questo. Allora dobbiamo proprio chiedere allo Spirito di aiutarci a non diventare dei recitatori teatrali, che è proprio quello che Gesù dice agli scribi farisei, a non trasformare la ricchezza della nostra fede, della nostra liturgia, in una serie di atti, gesti o formule esteriori. Che lo Spirito proprio ci aiuti in questo. Grazie tanto, Filippo, per questi tuoi due interventi. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Sono emozionato, guardi.
Sì, mi dica il nome.
Mi chiamo Martino. Qualcosa di straordinario, di stupendo, lei sa bene di quanto raramente.
Pronto? Sì, prego.
Sì, sono Claudio da Maddalena del Vallo.
Sì.
Io intendevo parlare del cuore. Il nostro cuore ha bisogno di essere custodito. E questo l'ho trovato proprio nei versetti dei Proverbi. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso svolgono le radici della vita, le radici della vita. E poi un altro versetto molto interessante, la fede risiede nel cuore. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa la confessione per ottenere salvezza. Non ritiene che questi due versetti illustrano in sintesi quello che in pratica, quello che ha detto Gesù, le opere provengono dal cuore?
Allora, mi scuso con l'ascoltatore precedente, Martino, perché è caduta la comunicazione, quindi non abbiamo potuto sentire la sua domanda, mentre ringrazio Claudio per questo suo intervento. Effettivamente il tema del cuore attraversa la scrittura, ci sono delle pagine stupende, soprattutto nei libri profetici, che toccano questo argomento, ma soprattutto nei Vangeli, quando ci viene presentato Gesù come colui che è mite e umile di cuore, questo da cui poi la tradizione cristiana ha raccolto una delle sue devozioni più ricche, quella del cuore di Gesù. Ora, è chiaro che per riflettere adeguatamente su questo elemento, sì, bisognerebbe fare sempre una panoramica che attraversa un pochino tutta la scrittura. Qui voglio approfittarne per evidenziare una cosa. Giustamente Claudio richiamava questi passi, e da parte mia sento importante evidenziare che nel primo secolo, diversamente dalla nostra visione oggi, il cuore non era la sede dei sentimenti. Noi oggi distinguiamo il cuore dalla mente, perché il cuore per noi è la sede dei sentimenti, la mente è la sede delle decisioni, della razionalità. Era un pochino diverso nel primo secolo. La sede del pensiero, delle decisioni, era considerato il cuore. Ecco perché ci viene detto ciò che esce dal cuore, questo è quello che rende impuro l'uomo, cioè lì dove vengono concepiti i pensieri e i sentimenti che si traducono in atti e si traducono poi in parole. Cioè questo è l'alveo che presiede praticamente a tutto il comportamento della nostra vita. Quindi non tanto la sede dei sentimenti, ma la sede dell'azione, del comportamento. Ecco, quello che Gesù chiede ai suoi è proprio quello di andare a fondo e vedere qual è la fonte da cui provengono tutte le azioni, tutti i comportamenti. Guardate, proprio ieri nella liturgia ambrosiana c'era uno dei miracoli più interessanti, curiosi di Gesù, no? Dove Gesù guarisce un indemoniato muto, cioè un uomo che un demone ha reso muto, ha reso incapace di dire una parola. Ecco, ieri durante la riflessione con la mia gente chiedevo, bene, ma voi conoscete, chiedevo loro, dei demoni che rendono muto l'uomo oggi? E tutti mi hanno guardato un pochino strano, come dire, ma cosa ci sta dicendo se noi conosciamo dei demoni che rendono muto l'uomo? E io insistevo dicendo, ma guardate che ce l'avete anche voi ogni tanto questo demone, provate a pensarci bene, e mi guardavano ancora più strano. Allora ho cominciato a fare degli esempi, le ho detto, quando due fratelli per anni non si parlano più per dei motivi ad esempio di eredità, non è forse il demone del mutismo che interviene? Quando marito e moglie non si parlano per giorni, per settimane, per mesi, magari perché hanno avuto uno screzio, non è il demone del mutismo che agisce? Quando c'è il peccato di omertà di fronte a fatti gravi, non è il demone del mutismo che agisce? Ecco, perché cito questo esempio? Perché tutti questi, questa tipologia di esempio è ciò a cui Gesù ci riporta, cioè a dall'esteriorità delle cose vedere l'alveo che le fa nascere. Ecco, questo alveo che fa nascere le cose è il cuore. Se nel cuore abita il demone del mutismo, il demone della parola, il demone della cecità, è ovvio che ciò che esce dal cuore è frutto di questo demone. Se il cuore invece è abitato dai pensieri di Gesù, dal suo modo di fare, dalla sua parola, dalla sua logica, è ovvio che i pensieri, le parole, i gesti che usciranno dalla nostra vita non potranno essere che conformi a Lui. Quindi tutto si gioca qui, permettere al cuore di Gesù di essere il nostro cuore. Proprio come era per Paolo. Nell'Apostolo Paolo si diceva cor Pauli, il cuore di Paolo era cor Christi, era il cuore di Cristo, lo ribadiva Giovanni Crisostomo, ma questo lo ribadiva per riproporlo alle comunità cristiane. I credenti sono chiamati a questo, conformare il proprio cuore a quello di Gesù, e ci aspetta una grande sfida e la possiamo portare a termine solo aiutandoci l'un l'altro. Grazie Claudio per questa tua domanda.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Anna da Padova.
Mi dica,
intanto
Anna,
la ringrazio moltissimo per la spiegazione così precisa e chiara che ha fatto di questo brano del Vangelo e di quest'altro che di quest'altro dell'indemoniato che c'era ieri nel Vangelo, che mi ha chiarito anche alcune cose personali. Però io ho chiamato perché volevo parlare di purificazione, un altro tipo di purificazione, cioè quando Gesù opera delle guarigioni e le persone guarite le invita ad andare a tornare nel Tempio per essere purificati come la tradizione. Forse si rivolge al fatto che nella tradizione ebraica il peccato, cioè la malattia era collegata veniva collegata col peccato, è questo?
La ringrazio Anna per questa sua domanda, perché effettivamente anche questa domanda resta sempre nel nostro tema e ci aiuta ad andare in profondità. Allora, ci sono alcuni passaggi nei Vangeli dove Gesù fa proprio così, cioè guarisce degli ammalati e poi li invita a recarsi al Tempio. Perché Gesù si comporta in questi termini? Perché, come ci dice Matteo, come ribadisce anche l'Evangelista Luca, Gesù non è venuto ad annullare la tradizione degli antichi, ma a portarla a compimento. Ora Gesù è cosciente del tipo di destinatario che ha davanti a sé. Nella tradizione del suo tempo, la persona per essere reintegrata nella società, prendiamo il caso di un lebbroso. Un lebbroso, per essere reintegrato nella società e non dover più stare in luoghi appartati e quindi non aver nessun influsso sulla vita sociale e politica del suo tempo, non bastava che venisse guarito, doveva avere l'attestato di guarigione che veniva dato dal Tempio con tutta una serie di rituali. Senza questo attestato non poteva essere riammesso alla società e quindi riacquisire tutti i suoi diritti e doveri, tutta la sua dignità. Ecco perché Gesù dice agli ammalati, dopo averli guariti, andate subito dal sacerdote. Cioè, è ovvio, io vi ho dato la guarigione piena, però sono cosciente che viviamo in un contesto dove ci sono delle norme che vincolano ancora in qualche modo la vostra libertà, la vostra dignità. Quindi andate al Tempio per riacquisire la dignità e per portare un segno della mia azione ai sacerdoti. La domanda di Anna però ci permette di fare un piccolo excursus in un brano di Luca, un brano interessantissimo, no? Probabilmente lo ricordate anche voi, quando da Gesù si presentano i 10 lebbrosi. Ricordate che proprio in questo caso Gesù guarisce questi, no? I lebbrosi chiedono la guarigione e Gesù dice loro: bene, andate al Tempio a presentarvi i sacerdoti e mentre sono in cammino per andare al Tempio vengono guariti. Di tutti questi che vengono guariti, uno torna indietro e ci dice l'Evangelista Luca, era un samaritano. Perché questa sottolineatura? Questo è interessantissimo, perché Gesù aveva detto a quei 10 di andare al Tempio. Per i samaritani il Tempio di Gerusalemme era visto come fumo negli occhi, cioè era visto come qualche cosa che ricordava loro la distruzione del loro Tempio. Tanto vero che attaccavano i samaritani le comitive di pellegrini che salivano al Tempio di Gerusalemme. Ora però davanti alla parola di Gesù questo samaritano lebbroso fa un grande atto di obbedienza, cioè pur non riconoscendo per tradizione l'autorevolezza del Tempio, lui gira i tacchi e si incammina verso Gerusalemme e mentre è in cammino viene guarito, vistosi guarito, allora per lui il Tempio non è più importante, torna indietro a ringraziare subito Gesù. Poi non sappiamo se ha continuato ad andare a Gerusalemme o meno, però lì l'Evangelista ci dice una cosa importantissima, cioè l'umiltà di accettare la via tracciata da Dio, da Gesù. Cioè Gesù da un lato guarisce, dall'altro a volte pone delle condizioni che richiedono umiltà da parte di chi le riceve e in questo caso l'andare a presentarsi ai sacerdoti non era solo un riacquisire la propria dignità, ma era una richiesta grande di umiltà che sembrava assurda. Bene, la grandezza di quel samaritano è di compiere questo atto di umiltà fidandosi ciecamente della parola di Gesù. Pensate quanto questo episodio può illuminare molti episodi della nostra vita. Quante volte ci vengono richieste dai pastori delle nostre comunità locali, dai superiori delle nostre comunità, delle cose che ci sembrano assurde, ci sembrano veramente a volte sconsiderate, ma a volte lo Spirito di Dio passa di qui. Ci chiede quell'atto di umiltà, di girare i tacchi e di incamminarci verso quel tempio che forse al samaritano non diceva niente. E il miracolo avviene cammin facendo. Penso che siano immagini molto belle, che mostrano la ricchezza di questa parola che ha così tanto da dirci e di cui dobbiamo proprio ringraziare il Signore. Grazie Anna anche per la tua domanda. Pronto, buonasera, mi dica.
Io sono una prediletta della Madonna di Lourdes, che è il mese dei malati. Sono stata guarita di un tumore che mi aveva mangiato tutta la mia carne. Ma la Madonna di Lourdes mi chiamò. Vieni a Lourdes, bevi tanta acqua e fai due bagni. E lì io sono andata, barellata, e poi mi ha guarita. Però mi ha detto, dovrai stare in croce, perché tu, sin da bambina, hai amato tanto Gesù crocifisso. E io lo portavo perché ho fatto 6 operazioni. E ho fatto tanto del bene. Ho cantato tanto perché la mia voce era bella. E poi mio papà mi abbandonò, tutti noi 4 fratelli. È andato in Argentina, io non lo conoscevo e se n'è stato lì. E ho patito la fame. Mi hanno dato da dormire in una stalla come Gesù.
Allora, abbiamo ascoltato una parte della testimonianza di questa nostra ascoltatrice, che è un'ascoltatrice fedele, perché abbiamo già avuto modo di sentire la sua testimonianza in altri momenti della trasmissione. Ecco, vorrei riprendere 2 aspetti di questo suo intervento. Allora, il primo aspetto è legato a questa testimonianza del pellegrinaggio a Lourdes, dove chi praticamente guidava questo pellegrinaggio l'ha invitata a bere molta acqua e a fare il bagno nelle piscine. Questo tema effettivamente si può agganciare molto bene all'argomento che abbiamo trattato stasera. Questi gesti, il gesto dell'acqua, il gesto del bagno nelle piscine, sono i tipici esempi di gesti che o sono accompagnati da grande fede o rischiano di essere dei gesti puramente esteriori. Quindi è ovvio che qui ci mettiamo su una lunghezza d'onda che è proprio quella della fede. Se non ci mettiamo in questa lunghezza d'onda, sono gesti che non si capiscono in alcun modo. Così come possono essere anche alcune ritualità che caratterizzano le nostre liturgie. Pensate all'uso della benedizione, all'uso dell'acqua benedetta, alle benedizioni degli oggetti. Sempre qua bisogna ricordare che non si benedicono gli oggetti, ma chi li usa? Cioè, sempre bisogna mettersi in un'ottica di fede e andare in profondità alle cose, altrimenti i segni si svuotano. Il secondo elemento che volevo riprendere dalla testimonianza della Nostra Signora è le peripezie della sua vita, no? Una vita contorta, sofferta, dove alle spalle c'è una famiglia povera con un'esperienza anche di abbandono della propria terra per andare in Argentina, il padre, no? Come tanti italiani hanno vissuto nel passato, ma quello che mi sembra significativo in questa signora è la capacità di leggere dietro tutto questo il filo rosso di Dio. A volte ci sono diverse cose che possono capitare nella vita di tutti, ognuno ha il suo percorso travagliato, chi nella malattia, chi in percorsi, in fatti di vita personali di ogni tipo, chi in contrasti vari, insomma ognuno di noi ha il proprio percorso personale e sappiamo che nessuno ha un percorso piatto, liscio, nessuno, ognuno ha i suoi alti, i suoi bassi. Ma la cosa importante è cogliere dietro questi percorsi il filo rosso di un Dio che mai ci abbandona. Se noi riusciamo a tenere la mano su questo filo rosso, allora tutto acquista un colore, una luce, un orientamento diverso. Se noi perdiamo questo filo rosso, si rischia di di cadere nello smarrimento, nella desolazione, con tutte le sue conseguenze. Quindi ecco, questa signora ci dà un esempio di come, nonostante le avversità della sua vita, la capacità di leggere il filo rosso di Dio. Quindi la ringraziamo ancora per la sua testimonianza e ringraziamo anche Andrea che ha tentato di contattarci ma è caduta la linea. Grazie.
Buonasera padre.
Buonasera.
Intanto grazie per le bellissime riflessioni che danno tanti ricchi spunti. Io mi chiamo Massimo, faccio anche il catechista una volta alla settimana e devo dire nel mio gruppo ci sono dei ragazzi molto intelligenti ma molto vivaci, si fa una gran fatica a richiamarli, a tenerli attenti, a coinvolgerli. Io cerco ad esempio di farli cantare, perché il mio obiettivo sarebbe quello di renderli confidenti con il Signore, farli capire la bellezza di Dio, la grandezza del Signore Gesù. Ecco, volevo dei suggerimenti proprio per, se è giusto questo fatto. Io ad esempio non mi sento di richiamarli, altri miei colleghi li richiamano, li minacciano, li mandano fuori e riescono a ottenere, vedo, un certo silenzio. Non so se è valido questo discorso oppure no. Invece da me insomma ridono, cantano eccetera, partecipano anche, però c'è della grande distrazione, anche dovuta forse a questa vivacità, a questa loro intelligenza. Io però vorrei proprio sottolineare che ritengo di non fargli pesare quell'ora lì, ma anzi di fargli vedere la simpatia e la grandezza del nostro Signore Gesù. Grazie all'ascolto in radio.
Allora, ringraziamo il nostro amico Massimo per questo intervento che ci porta a contatto con è un ministero delicatissimo delle nostre comunità cristiane, che è il ministero proprio di chi porta avanti la catechesi, di chi quindi insieme ai pastori forma la fede dei più giovani. Allora, secondo me la risposta a questa domanda può venire proprio dalle indicazioni e dagli orientamenti che la Chiesa italiana sta prendendo proprio in questi ultimi anni. Di per sé alcune indicazioni erano già state date 40 anni fa nel documento di base della catechesi, ma sono state ribadite proprio negli ultimi anni, non da ultimo nella lettera che è stata inviata a tutte le comunità cristiane nel 2010 sul rinnovamento della catechesi in Italia. Allora, quali sono queste indicazioni? Le indicazioni invitano tutti coloro che si dedicano al ministero catechistico di passare dall'ora di catechismo a una visione molto più ampia e comprensiva dell'esperienza di fede in cui introdurre i ragazzi, nell'iniziazione cosiddetta cristiana, no? In altre parole, il catechismo non può più essere visto come un'ora in cui si danno degli insegnamenti rendendoli il più simpatico possibile perché i ragazzi non si distraggono. Ci sono a volte dei catechisti che, pur di tenere fermi i propri ragazzi, gli danno chi da colorare, chi fa vedere i film, chi fa sentire musica, ma senza un criterio preciso. Ovviamente queste forme non vanno bene. L'agitazione anche dei ragazzi, secondo me, è un segnale che dice alle comunità cristiane che, oddio, a volte può essere legata a una particolare fascia d'età, in altri casi può essere il segno che quello che viene trasmesso forse non li tocca così in profondità. E allora oggi la catechesi si sta molto modificando, per cui nell'esperienza catechistica dell'anno si invitano i catechisti ad alternare momenti di formazione vera e propria, cioè momenti di catechesi dove si danno dei contenuti, a esperienze di pellegrinaggio, esperienze di incontro con testimoni o realtà caritative della zona, visita a luoghi significativi, come possono essere la cattedrale, il seminario, un santuario, l'oratorio estivo, anche questo integrato nel cammino di catechesi. Allora, in questo caso la catechesi esce dall'aula di catechismo per diventare una vera e propria esperienza di fede, un'esperienza che tocca il ragazzo in tutte tutte le sue dimensioni. Pensate, sono previsti anche in queste nuove indicazioni, ad esempio, l'incontro tra il gruppo di catechismo e l'associazione sportiva della zona per parlare dei valori dello sport, oppure con un gruppo artistico del posto per vedere i valori artistici legati ovviamente al mondo religioso, cioè cercare di allargare la formazione catechistica non solo alla preparazione a uno specifico sacramento, ma alla formazione di tutto l'essere. Ovviamente in questo il catechista non può essere lasciato da solo, ci deve essere dietro un pastore, un parroco che condivide e lancia un po' in avanti queste nuove modalità, questi nuovi orientamenti che vengono dall'Ufficio Catechistico Nazionale, non vengono da Don Giacomo che vi parla, e che aiuta proprio il catechista a metterle in atto. Ecco perché dicevo che il ministero che svolge Massimo è molto molto delicato, è un ministero in cui non bisogna stancarsi mai di reinventarsi e soprattutto formarsi ascoltando quello che sono le indicazioni dei nostri vescovi, che in questo senso mi sembra sono molto illuminati. Ci sono delle diocesi come la diocesi di Venezia, la diocesi di Brescia, la diocesi di Cremona, che su questi aspetti hanno già fatto proprio un bel cammino e delle sperimentazioni stupende che sono state fatte proprio a livello proprio nazionale. Quindi Massimo, ti faccio tanti auguri e ti ringrazio per la tua domanda, perché il fatto già di domandare è un segno che sei un catechista che è sulla buona strada, perché si interroga, vuole capire, vuole formarsi. Grazie per questa testimonianza.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera padre, sono Andrea da Cagliari.
Sì, mi dica Andrea.
Ci ha lodato Gesù Cristo.
Sempre.
Ascolti padre, no, io volevo dire solamente una cosa. È vero che dal cuore dell'uomo parte tutta la cattiveria e noi siamo anche tempio dello Spirito Santo, dunque il Signore abita in noi. Però mi faceva riflettere un pochino una situazione, adesso non mi ricordo se era San Paolo, no? E che diceva che lui si ritrovava a fare, nonostante avesse conosciuto il Signore, fosse il suo apostolo, a fare ciò che non doveva fare nella sua vita, cioè dal cuore di questo apostolo praticamente usciva una realtà di peccato, e poi lui si appoggiava, diciamo, alla misericordia del Signore per questa sua, per questo suo cuore così che toglieva queste cose che non avrebbe dovuto, questi frutti contrari a ciò che doveva fare nella sua vita, no? E dico, ma è vero tutto questo, ma noi per avere anche un riposo nel nostro cuore che è propenso al male, siccome è la nostra realtà, in ogni caso ci dobbiamo appoggiare come San Paolo alla misericordia del Signore, perché vorrei che mi commentasse questo, per entrare in un riposo, in una realtà.
Certo. Allora, ti ringrazio Andrea per questo tuo intervento, è bello sentire anche questi diversi accenti delle diverse parti d'Italia, no? Che fanno della nostra comunità radiofonica proprio una comunità variopinta. Allora Andrea, tu fai riferimento a un capitolo della lettera ai Romani di San Paolo, il capitolo 6, se non erro, dove Paolo utilizza proprio questa immagine, no? Quella che tu citavi. Gli studiosi dibattono, nel senso che non si sa se Paolo parli in riferimento a tutti i cristiani che vivono questa esperienza o se riporti proprio un'esperienza sua personale. Al di là di questo dibattito di natura esegetica, quello che è importante sapere è questo, cioè qual è il messaggio che Paolo vuole dare. Il messaggio che Paolo vuole dare è questo: l'importante in noi è quello di essere disponibili a lasciarci plasmare da Cristo. Poi è ovvio che non è che dall'oggi al domani riusciamo a far crescere, a prendere forma totalmente il Cristo in noi, ci vuole tutto il cammino di una vita. Anche i più grandi santi peccavano 7 volte. L'importante però è non sedersi, è non rassegnarsi, Paolo lo dice molto bene, che lui continua a lottare e tutta la sua vita la descrive con l'immagine proprio del lottatore, della lotta, e alla fine gli sarà data la corona di vittoria e si sforza nella corsa. L'importante è questo, l'importante è non sedersi, però è ovvio che ognuno di noi sperimenta le proprie fragilità. L'importante però è non sedersi sulle proprie fragilità, perché allora lì siamo finiti. Espressioni che spesso si sentono dire, ma io sono fatto così, ma cosa ci vuoi fare? Sono tutte espressioni che dicono un po' di rassegnazione. Queste espressioni in un cristiano non ci dovrebbero mai essere, perché noi siamo convinti che lo spirito ci plasma e plasmandoci ci fa crescere lentamente. Il nostro percorso è un percorso che ci porta a diventare come Gesù, a lasciare che lui prenda forma in noi. È ovvio, prende forma in noi progressivamente, crescendo adagio, però questo richiede tempo, e a volte l'esperienza della debolezza, della fragilità ci rende più umili, ci rende quell'argilla un pochino più flessibile alle mani di Dio, facendoci capire che abbiamo bisogno di Lui, ma questo non significa rassegnazione. E vorrei concludere con un ultimo messaggio. È ovvio che è un segno positivo riconoscere che il male agisce dentro di noi, ma è un segno più positivo per il cristiano credere di più al bene che al male, perché è vero che il male ha il suo fascino, ma anche il bene ha la sua azione, la sua energia dentro di noi, e a volte noi crediamo più al male che al bene che agisce in noi. Invece il nostro atto di fede, che ripetiamo nel credo ogni domenica, è sempre un credere che il bene è più forte di ogni male, e questo bene viene riconfermato da questo Signore che continua a farsi carne per abbracciare la nostra umanità. Grazie Andrea anche per la tua domanda. Ecco, cari ascoltatori, è terminato anche questo nostro appuntamento. Vorrei terminare richiamando i versetti 14-15 che abbiamo commentato stasera insieme. Gesù, chiamando di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Sono piuttosto le cose che escono dall'uomo a rendere impuro l'uomo». Ecco, l'augurio che faccio a me e a ciascuno di voi è che il nostro cuore, il nostro interno, sia un luogo dove Gesù prende progressivamente forma. E aiutiamoci in questo, pregando l'uno per l'altro vicendevolmente. Una benedizione a tutti voi.
Radio Maria, abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Berego.